emozione sicuramente forte, positiva. Sono molto contento di essere entrato e sono molto contento che la partita sia andata bene.
Papà e mamma in tribuna, mamma faceva le riprese, papà applaudiva.
Sono contento che siano venuti, sono contento che siano qua e niente, tanto dopo ci sentiremo, avremo modo di parlare adesso che torno a casa.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Carica il destro Di Lorenzo.
Bravo.
Doppietta, la prima in nazionale, 4-1.
Penso che dobbiamo solo continuare così e ci siamo già dimenticati la brutta batosta dell'europeo, ma anzi l'abbiamo sfruttata a nostro favore, diciamo.
La troppa qualità a volte sconfina in avere un atteggiamento un po' di presunzione, invece devi sempre rimanere umile nel fare le cose. Poi gli esordienti è perché questi ragazzi hanno fatto vedere di meritarsi, insomma, di essere chiamati. Io quando sono uscito dall'Europeo ho detto che avrei ringiovanito.
Se avessero detto che dopo 4 partite l'Italia avrebbe avuto 10 punti.
Avrei pensato che non lasciate 2 da parte, perché si gioca per fare il massimo con tranquillità, con un po' di coraggio. L'Italia avrà sempre una ventina di calciatori che può giocarsi le partite con un'umiltà e con un'energia corretta, ecco.
Ho ascoltato con molto interesse l'ultima notizia del giornale radio, l'avrete sentita, il dato sul grande momento, il grande incremento nel settore della televisione, dello streaming, dell'entertainment in generale. C'è una gran voglia di evasione, ma lo documentano anche i nostri stadi. E per questo, insomma, oggi sento tante fanfare per una partita contro Israele che evoca ben altri pensieri, come dimostra il contorno di questa partita. A Udine davanti a 11.000 spettatori, quindi fanfare sì, ma con giudizio. Secondo me è 8-0-0-24-0-0-24 per la nazionale di ieri sera, per quello che volete. Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, ciao.
Ciao. Beh, trovo una nazionale, non ho visto la partita col Belgio perché ero da un'altra parte per un'altra cosa affaccendato, ho visto gli highlights, ho visto i gol, eccetera. Oggi, ieri, ho visto una nazionale svelta, spigliata, con una faccia precisa, interessante, con un centravanti che la mette anche all'incrocio su rigore, che non fa mai male, anche se al momento abbiamo trovato il centravanti, ma solo in queste partite, sono grosso modo delle infrasettimanali, no? Perché credo che il timbro vero, il sigillo vero lo possa dire solo una grande manifestazione, però questi tratti ci sono, che dici?
Sì, sì, ma poi la partita che ti sei perso, diciamo, dalla visione integrale è stata in linea con quello che si è visto ieri, nel senso, o meglio, il primo tempo era stato in linea fino all'espulsione di Pellegrini, avevamo dominato il Belgio, quindi io sono molto contento dal punto di vista del risultato sportivo e dal punto di vista della prestazione. 10 punti in 4 partite non sono pochi, in un girone con Francia, Belgio e ovviamente Israele, che è la squadra più debole del girone. È cambiato tanto. Cambiato l'atteggiamento, Spalletti ha trasformato in pratica le parole delle conferenze stampa, la missione di aver capito gli errori, sì. Mi sembra che si stia verificando tutto quello che doveva succedere, quindi una nazionale sicuramente più spigliata, sicuramente più libera di testa, più semplice nelle letture con i giocatori al posto giusto, ed è anche, fammi dire, visto che non per fare lezioncina a nessuno, per carità, veramente, ma proprio come spunto di riflessione, se ricordiamo tutto il clima, giustamente indignato, umiliato, perché quella è stata un'umiliazione nell'europeo. Però ecco, forse se avessimo dato spago in quel momento al desiderio, al bisogno di fare qualcosa, no, la fretta di dover cambiare per forza, forse oggi 10 punti non ce l'avremmo, fermo restando che non è fatto nulla, non è stato conquistato nulla, l'obiettivo sarà andare al mondiale, sarà fare una bella figura,
certo,
al mondiale,
chiaro,
quindi
chiaro.
Questo è il punto di partenza, però è la dimostrazione del fatto che tante volte uno cambia perché deve fare qualcosa, cambi,
sì,
e invece
certo.
Invece non è così, o quantomeno non è sempre così.
No, sarebbe stato prematuro allora e si è dimostrato non necessario. Poi abbiamo bisogno di riprove. A proposito, come stai, amico certo. mio? Sei pronto per lo Zalgiris e poi per l'Olimpia?
Vado, stasera vado. Stasera vado proprio. Beh, insomma, Udine Milano sul ritorno verso sud, diciamo casualmente.
Passi da casualmente Bologna. Su,
cioè, passo da Bologna, beh, casualmente.
Andando a Roma, proprio, da Bologna si deve passare. No?
No, adesso sono a Milano, devo fare delle cose a Milano e poi a quel punto però insomma sto in macchina, che faccio?
Tutta una tirata è complicata. Bisogna sostenere la Virtus perché non la vedo benissimo.
Bisogna sostenere la Virtus, bisogna sostenere anche l'Olimpia che stasera si gioca una partita importante, non facile in casa dell'Olimpiacos, però insomma
duretta.
Beh sì, oggi è duretta, anche perché insomma le prestazioni fin qui sono state, per quanto riguarda l'Olimpia, non straordinarie, però secondo me con delle vittorie che comunque raccontano il carattere di questa squadra. La Virtus ha un po' di problemini, vediamo stasera che succede.
Sì,
speriamo
questo momento,
una svolta.
Guarda, vale in tutti gli sport, in questo momento conta vincere, quasi non importa come. A proposito,
esatto, no, ma assolutamente.
Facendo crossover e tornando alla nazionale, Pier, ieri ho visto, mi ha incuriosito vedere giocatori in tre posizioni chiave, no? Quella del playmaker nella nazionale di Spalletti, prima interpretata da Fagioli non bene, poi interpretata da Ricci molto meglio, quella del trequartista, possiamo chiamarlo l'ala piccola, Pellegrini sì. Non c'era, Raspadori ha giocato benino, e poi quel ruolo molto interessante perché potrebbe essere ricoperto da Maldini, quello del pivot che è Reteghi.
Maldini è stato uno degli elementi chiaramente più sfiziosi della serata, fra l'altro ho avuto la fortuna, sono arrivato lì con larghissimo anticipo proprio per tutte le misure di sicurezza, sì. di vedere proprio l'ingresso allo stadio di papà e mamma, di salutare Paolo Maldini che era emozionato, giustamente, sì. E poi questa emozione si è trasformata in una emozione ancora più grande al momento dell'ingresso in campo, fra l'altro nello stesso stadio dove lui aveva esordito con la maglia del Milan in un Udinese Milan 1-1 del gennaio 85, sì, quindi come ricordavo qualche giorno fa Franco Ordine, una bellissima concomitanza. Maldini molto bene, secondo me benissimo Tonali e Frattesi, ma a me la nazionale ti ripeto, mi è piaciuta, mi sta piacendo, cioè io credo che veramente sia riuscita a svoltare in tempi rapidi, il che non toglie
sì,
l'umiliazione dell'Europa.
No, ma chiaro, lì o svolti o vai contro il muro, non è che c'erano molte alternative.
Esatto. Quindi, insomma, quando Spalletti dice noi l'Italia avrà sempre una ventina di giocatori, ce li ha anche adesso. In più c'è un attaccante che ieri ha sbagliato anche un po' di cose, Reteghi, non ha fatto una partita brillante come in altre circostanze. Però comunque il peso, la vivacità, il calcio di rigore, insomma, voglio dire, ad avercene, no?
Il fatto che apre le porte. Gli inserimenti di quelli di cui sopra,
appunto,
no?
Appunto,
questo,
appunto,
no, appunto. Ma ci sono certamente cose interessanti. Guido Bacciago, buongiorno.
Ciao Pier, ciao a tutti.
Ciao direttore. No, tutte queste cose ce le abbiamo, compreso una strana coppia di gemelli del gol che non sono Pulici e Graziani, ma sono Reteghi e Frattesi, che teoricamente dovrebbe fare un altro mestiere. Rimane in linea di massima l'idea che a questa nazionale, sai, siamo un po' legati ai momenti belli, no? Però ci mancano un Totti, cioè un grande fuoriclasse, un Totti barra Del Piero e un De Rossi barra Gattuso in termini di leadership.
Sì, però in compenso abbiamo Di Marco, secondo me è un giocatore che raramente abbiamo avuto. Non lo so adesso se tu mi citavi quella nazionale Zambrotta, boh, non lo so, ha avuto lì, però è un giocatore davvero, davvero di caratura internazionale. Di Marco in questo momento potrebbe giocare in qualsiasi nazionale, in qualsiasi club europeo. Poi secondo me abbiamo Tonali e Cambiaso che lo stanno diventando quella roba lì che Di Marco è già, perché Di Marco è già un po' che si esprime a questi livelli. Cambiaso e Tonali ci stanno arrivando e abbiamo Donnarumma che ieri non ha giocato, ma che comunque noi ci divertiamo a criticarlo, ma rimane uno dei 10 portieri più forti del mondo, quindi insomma giocatori, materia prima in questo momento non manca, è un po' contata, questo sì, non c'è un bacino enorme, però tutto sommato a furia di lavorarci sopra, secondo me dei giocatori e anche qualche fuoriclasse ci sono. No, Totti e De Rossi non ci sono ancora, magari non li avremo mai, però non è detto che nonostante la loro mancanza tu non possa fare comunque bene, anche senza un Totti, ecco.
No, certo, anche
se io penso al mondiale del 2006, se ci pensi non riesci a dare un merito a un giocatore in particolare, un trascinatore. È stato il mondiale del gruppo.
E però c'avevi Pirlo,
no, certo,
ti ricordi, con i gol distribuiti equamente, poi ci fu la doppietta di Totti contro l'Ucraina, ma in generale erano tutti a quota un gol. Però ecco, sono d'accordissimo, ma secondo me anche nell'esempio della nazionale del 2021 che vince l'Europeo, insomma, era una squadra, sicuramente c'erano ancora i giganti, diciamo, della parte della grande difesa bianconera di fine carriera, ma in assoluto era una squadra
più operaia, senza superstar.
Buona, molto buona, ma perché secondo me lo ribadisco e lo vediamo continuamente, secondo me è proprio evidente, e questo spiega secondo me il mio dubbio su tutti quelli che hanno troppe certezze. È un calcio sempre più livellato, dove c'è l'equilibrio, dove in questo momento non ci sono nazionali o club che dominano in maniera assoluta o profili che dominano in maniera assoluta. Viviamo l'epoca post Messi e Cristiano Ronaldo, e comunque in generale ormai da 20 anni, da 30 anni il calcio è estremamente equilibrato, estremamente livellato. Io ho visto la Grecia vincere l'Europeo, per carità, sarà stata pure una congiunzione astrale favorevole, e lo era, perché giocavano in difesa in maniera clamorosa.
Hanno visto pure la Grecia vincere a Wembley 3 giorni fa, vabbè, questo
esatto, appunto, no, ma per appunto, e l'Inghilterra a uno squadrone, no? Quindi sì, sì. Io credo che, insomma, noi dobbiamo essere pazienti, dobbiamo essere lucidi, e ti ripeto, la sensazione stamattina mentre ripartivo da Udine, ripensavo un po' alla partita di ieri, è veramente quanta voglia, ma assolutamente umana, legittima, quindi non sto dicendo, ce l'ho avuta pure io, no? Via Spalletti, via il presidente federale, se deve andare via, deve andare via per altre cose, ma non parlo di Gravina in assoluto, cioè deve essere giudicato un presidente, deve essere giudicato
non sulla responsabilità oggettiva,
non dal risultato sportivo, così come non avrei fatto il contratto a vita a Gravina, perché dopo la vittoria dell'Europeo non lo avrei mandato via per l'eliminazione con Mancini e Spalletti, quindi le ultime due figuracce azzurre sono state fatte con due allenatori sul cui livello credo che non si possa minimamente discutere. È difficile, è dura, è complicata, questo sì.
No, vabbè, è chiaro che adesso si aspetta quello che conta, no? Perché poi qualificazioni mondiali, da lì in poi. Ragazzi, vi chiedo un istante di pazienza per il traffico e poi torniamo, anche perché vorrei parlare pure con Guido Vacciago del fatto che i giocatori contati non ce li ha solo Spalletti, quei 20 che sanno giocare a calcio, ma ce li hanno un po' tutti. E si torna al discorso infortuni e alla rivolta dei peones, milionari peraltro, contro lo spietato latifondista FIFA.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
A parte il fatto che vorrei far commentare a Guido Vacciago, direttore di Tutto Sport, l'affermazione di quel simpaticone di Cristiano Ronaldo a Szczesny, cioè dovevi ritirarti per andare a giocare in un grande club, magari vuoi commentarla subito o dopo? Guido? Ha così voglia di commentarla che mi è sparito. Aspetta allora. Un attimo. Vabbè, sì. Dopo gliel'ho buttato lì la palla avvelenata.
No, hai fatto bene, ma voi l'avete sentita? Io, nel senso, io l'ho letta tutte
l'ho
letta, le parti, onestamente
pur io non l'ho sentita. No, pur io l'ho letta. No, beh, secondo me è difficile sentirla. Cioè, se si mettono a parlare quei due lì, o sono intercettati nei microfoni addosso.
No, appunto, cioè, magari non lo sentiamo più. Magari gli ha detto, magari gli ha detto ti sei ritirato e sei finito in un grande club. No. Senza il dover. Cioè, adesso non lo so,
No, però molto spesso ci piace pensarla così, no? Alla fine.
Sì, beh, sicuramente aggiunge sale, però insomma, non so se sia vera. Ecco, il famoso discorso, perché rovinare una bella bugia con la verità? Ecco, non lo so, ripeto, poi magari invece c'è una registrazione, un audio, allora a quel punto la malizia sarebbe completamente assodata.
Vacciago che si è eclissato. Guido?
Eccoci qua, ci sono.
Tu l'hai sentito Ronaldo che diceva quelle robe a Szczesny?
Ma a me sembra, cioè l'audio più o meno l'ho sentito.
Ah, l'hai sentito?
Non so se lui...
Attenzione.
Sì, sì.
Ah, no, io
non so se lui intendeva. Non so se lui intendeva. No, c'è un video. Il mio dubbio è questo. Voleva fare una battuta perfida nei confronti della Juve, dicendo appunto che il Barcellona è finalmente una grande squadra, la Juve non lo era. Oppure si riferiva alla peripezia di. Era una cosa molto più personale, perché i due sono amici, sapeva che Szczesny si era, voleva una grande squadra, non l'aveva trovata perché lo volevano rifilare al Monza, se ti ricordi.
Sì.
E così poi alla fine si è ritirato, e però poi la grande squadra l'ha trovata dopo essersi ritirato. Quindi
lasciamo il beneficio del dubbio. Sì, no,
il mio dubbio è quello. No, poteva anche essere una cosa perfida.
No, perché a noi ci piace pensare male, dai.
No, a me no. A me non piace pensare male. Cioè, mi piace pensare male quando c'era pensare male. Però adesso me la vado a sentire e domani mi darò il risposto definitivo.
Ok, allora ti tieni il beneficio del dubbio.
No, ma anche perché io non credo alla fine che Ronaldo sia rimasto in cattivi rapporti.
A parte il fatto che gli dovevano dei soldi, ma vabbè.
Ah, quello è un altro discorso. È vero. Sei più cronista di me. Pensa un po', hai ragione.
Pensa un po'.
Magari è quello.
No, ma sai, uno mi deve dei soldi e non me li dà, io faccio presto a dire una cattiveria. Ma al di là di questo, di tutta la nostra malignità, la rivolta dei peones milionari, dicevo, contro lo spietato schiavista FIFA, la chiave legale, quella dell'abuso di posizione dominante, leggiamo alla base della. Che sta peraltro alla base della futura eventuale Eurolega che ricomincia adesso a farsi sentire. Insomma, questa vicenda, le letture semplicistiche, Guido, giocano troppo e quindi si fanno male, però se non giocano troppo, non guadagnano troppo, come fanno? Le letture semplicistiche le lascerei da un lato. Secondo me molto conta l'intensità con cui giochi, cioè cosa c'è dentro una partita, com'è una partita di calcio oggi, più che quante ne fai giocare, però il problema è reale, effettivo, al di là dei crociati che saltano.
Il problema è che ci sono solo 365 giorni in un anno, e questo è il grande problema del calcio internazionale, e quindi quella torta lì se la stanno litigando in maniera anche un po' scomposta le varie componenti. Da una parte i campionati nazionali, dall'altra c'è l'UEFA, e adesso si è messa anche la FIFA. In tutto questo tu devi far entrare almeno due competizioni locali, la Coppa e il campionato, una Coppa europea, qualunque quella tu faccia, adesso in particolare la Champions, e poi adesso si è inserito il Mondiale per club, più i tempi per le nazionali. Qualcuno deve iniziare a sfrondare, cioè il fatto che le leghe protestino contro la FIFA per il calendario, e le leghe, se gli vai a toccare le 20 squadre, è come se gli vai a toccare gli antenati, cioè questa cosa qua è un po' ridicola. Secondo me il calendario va sfrondato perché è pieno di partite inutili, e lo vediamo anche da certi ascolti forse, ma comunque è piena di partite inutili. Bisognerebbe riuscire a tagliare i campionati, a tagliare le nazionali, il lavoro delle nazionali, tagliare la nuova Champions, che non mi sembra abbia aumentato in maniera proporzionale lo spettacolo rispetto al numero delle partite.
Il punto è
quindi a quel punto tu, se tu vai a potare un po' tutto, perché tutti si sono un po' allargati, poi scopri che alla fine dentro i 365 giorni ci stanno comodi tutti e tutto sommato il tifoso non ci perde neanche molto, perché non ci perde certamente spettacolo, perché tu andrai a tenere le partite, quelle belle, quelle che contano, diventeranno un po' più evento.
Bravo, sì.
E questo secondo me, questa è la strada. Poi che questa strada la percorrano FIFA, UEFA e Leghe, che la percorra una Superlega, che la percorra un'altra entità che al momento non conosciamo, questo io non lo so.
E poi, il problema è che poi questi dicono: Guido, vai avanti te, che a me viene da ridere, cioè perché ci devo rimettere io? Rimettici tu, che no, il primo che si tira indietro. Ma chi si tira indietro? Lo dicevi tu, a chi gli va a toccare 20 squadre, vai a toccare gli accoppitati.
Lo so, ma poi decide il mercato. Perché poi alla fine cosa succede? Se non si mettono d'accordo, arriva il mercato e spazza via tutto. E quelli che spazzerà via sono i campionati nazionali, perché in questo momento sono l'anello debole. Cioè il fatto che i campionati nazionali alzino la voce, se è strategico per creare un tavolo, va bene. Se è perché si sentono forti, secondo me hanno sbagliato i calcoli. Io credo che De Siervo e Tebas in particolare siano due persone molto intelligenti e strategiche, che abbiano pensato di alzare un po' la voce per sedersi al tavolo, perché sennò altrimenti da qua a 10 anni attendere, ribadisco che poi si chiami Superlega o che si chiami in un altro modo, quello è il futuro, la spinta verso la globalizzazione dello sport è troppo forte perché non prevalga.
Sono
e allora alla fine cosa spazzerà via? Spazzerà via i campionati nazionali. I campionati nazionali secondo me vanno preservati perché fanno parte della cultura del calcio e della cultura di una nazione. Però non possono rimanere così come sono, perché altrimenti siamo al discorso di prima, verranno spazzati via.
Arriva al mercato. Grazie Guido. Davvero, un abbraccio.
Ciao.
Molto interessante
questa
posizione. Io condivido quanto dice Guido, Pierluigi. Anche perché poi. Poi se fai i campionati nazionali, se comunque tieni questo ritmo, ti trovi un sacco di partite depauperando l'evento anche dei giocatori, perché la Juventus ad esempio fa la conta, fa l'appello e si trova l'aula mezza vuota e non avrai giocatori da mandare in campo nel weekend.
Beh, sai, i campionati nazionali sono belli.
Certo.
Noi abbiamo in Italia un campionato che è molto bello, negli ultimi anni è stato molto bello. Ma
infatti si tratta di tutelarlo.
Sì, sì, è il discorso passare da 20 a 18 squadre è un discorso anche lì di aritmetica, cioè se tu togli due squadre, togli 4 giornate di campionato su 38, quindi togli più del 10%, e proprio anche banalmente a quel punto devi chiedere il 10% in meno di diritti televisivi, di biglietteria, di partite, cioè voglio dire, tutto si può fare, posso anche essere d'accordo sull'idea della decrescita felice, di una piccola decrescita felice, però bisogna che siano d'accordo tutti, e non ho così tanto la sensazione che i vari stakeholders di tutta questa vicenda, anche gli stessi giocatori, sarebbero felici di guadagnare il 10%, il 15%, il 20% in meno, quindi è un tema vero, reale, che c'è, però mi sembra, sono d'accordo con la ricostruzione di Guido, nel senso
anche
che
anche perché poi arriva al mercato, è corretto
oggi,
questo.
Sì, ma sai, il mercato arriva, ma il mercato c'è, per ora c'è ciccia per tutti, questa è la verità, cioè il calcio funziona e ti dico la verità, l'altro giorno ero a Trento al festival e c'era con gli stati generali, ho avuto il piacere di moderare il dibattito con 7 fra presidenti e amministratori delegati di club di Serie A. Onestamente il calcio è anche giusto che tiri fuori il petto, perché comunque contribuisce dal punto di vista fiscale, dal punto di vista previdenziale,
certo.
Più di 120.000 posti di lavoro, il calcio spesso viene visto dall'esterno come i 4 fortunati che pagano gli stipendi di Lautaro, cioè in realtà non è questo. E poi la vera grande anomalia del calcio è che molto spesso guadagnano tutti tranne le società, cioè tu hai i giocatori che guadagnano una marea di soldi, procuratori, agenti, qualche volta pure qualche giornalista guadagna benino, e poi hai in questo meccanismo dove tutti fanno, sponsorizzano, creano eventi eccetera eccetera, i bilanci delle società che fanno molta fatica, in qualche caso
e
non riescono assolutamente
tema,
a arrivare al pareggio,
che è un tema di governance,
quindi bisogna trovare delle strade per il contenimento dei costi, questo è indiscutibile, e i calciatori perché hanno ragione, però tutto questa cosa si risolve tagliando un po' gli stipendi dei giocatori, che è una cosa fra l'altro non facile da fare, perché se tu la lasci su base volontaria chiaramente la gente
prima,
non la fa,
no?
Perché io devo abbassare
tu.
Lo stipendio,
vai
avanti tu,
ma no, però anche qui prima o poi arriverà al mercato, perché vedo una tendenza diversa, cioè si guadagna tanto sì, ma non è più così facile per tutti. tutti vicenda, Rabiot qualcosa insegna. Ciao Piera, domani. Ciao.
Vado a sentirmi l'audio di Cristiano Ronaldo.
Vai, ciao. Poi dimmi, domani mi dici. Allora, borse, torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Pensando di trasferirmi da quelle parti, cioè in America. Turini, buongiorno.
Maestro Genta, bentornato.
Grazie, grazie.
Sa dove mi trovo io in questo momento?
Una mezza idea ce l'ho, ma me lo dica, dove si trova?
In coda sull'Apero Cormano.
E, cioè?
E perché c'è la coda sull'Apero?
Cosa ci fa?
C'è un corteo di protesta di tifosi,
sì,
che hanno uno striscione Spalletti è come i treni ad alta velocità, sempre in ritardo, nel senso che la nazionale si è messa a giocare come avrebbe dovuto 4 mesi fa l'europeo, ha capito?
E beh, ma ci vuole
allora,
questo tempo.
Questa è una cosa come i treni ad alta velocità, il chiodo di Salvini, insomma, siamo arrivati fuori tempo massimo, ma va bene.
Bisogna scoprire chi piantò quel chiodo agli europei, non abbiamo scoperto, bisogna chiedere a Salvini chi piantò il chiodo agli europei.
Per me fu Dario Ricci, l'inviato
anche secondo
di Radio 24,
me una mezza idea ce l'ho
con
anch'io.
La famosa teoria sulle pippe.
Ma probabilmente è lui. L'ho visto armeggiare con un martello, infatti non so cosa voleva fare.
Vede che ci sono degli indizi molto compromettenti. Mi dica, maestro,
Io le dico che ci stavamo addormentando, poi per fortuna arrivano gli americani, arriva Austin, l'America è la nuova frontiera dell'automobilismo.
Guardi,
la Golden Era è
prima,
americana,
prima,
meno male.
Prima di parlare del circuito del Gran Premio delle Americhe,
sì,
io vorrei sottolinearle un'altra protesta che è scattata qui dove vivo io nel Modenese.
Che è successo?
In tutte le osterie, le trattorie e i ristoranti di zona. Lei sa che qui, dalle mie parti, si mangia un ragù di carne strepitoso, no?
Certo, è noto.
Che si usa su tagliatelle, tortelloni, quello che vuole lei, no? Ora Hamilton sta cercando casa qui attorno,
sì,
ha mandato anche dei droni per visionare le residenze dall'alto, no? Perché lui ama fare le cose in grande, ma il dramma è che quando entrerà in queste trattorie e si proclamerà vegano,
è un problema.
Facciamo?
È un problema. No,
guardi,
è un problema.
C'è una raccolta di firme in atto che io vorrei rendere pubblica, che coinvolge appunto tutte le osterie del luogo. Facciamo qualcosa per convincere Lewis Hamilton a rinunciare a questa identità vegana.
Oppure si fa ragù vegano. Si fa ragù vegano.
Ma no, diciamo che se lui si impegna a mangiare il ragù di carne, faremo il tifo per lui invece che per Carletto Leclerc. Guardi come siamo ridotti per cercare di salvare il PIL del territorio, il prodotto interno, in questo caso non lordo ma lardo, prodotto interno lardo, perché come lei dovrebbe sapere noi qui nel Modenese usiamo molto la carne di maiale.
Sì, infatti,
la mettiamo dappertutto.
Infatti il Drake non l'avrebbe mai preso, Hamilton.
Noi abbiamo a cuore il prodotto interno lardo,
certo,
e quindi capisce che lo mettiamo ovunque, così.
E allora farete tutti quanti in coro il tifo per questo qui, Carletto Leclerc.
Mi ricordo come se fosse ieri la prima gara in Ferrari, era un sogno diventato realtà, il sogno di quest'anno di vincere Monaco come vincere Monza nel 19, quindi sono emozioni che sono sempre molto fresche, che non ho ancora avuto forse il tempo di sedermi, fare un passo indietro e guardare questi momenti belli, soprattutto perché c'è ancora tanto lavoro e tanti obiettivi che voglio raggiungere, e solo con la Ferrari, che è quello di diventare campione del mondo.
Queste cose le ha dette a Trento qualche giorno fa, ma la dichiarazione non è inedita, perché l'avrà ripetuto almeno 1 milione di volte, e chissà che prima o poi verrà accontentato, magari sì, magari no.
Beh, se non altro Carletto contribuisce a mantenere il prodotto interno lardo, perché le assicuro che sono stato a tavola con lui e lui, contrariamente a Lewis Hamilton, non disdegna, è vero, quelle che sono le peculiarità della nostra terra. Però le volevo dire che questo Gran Premio di Austin, sì, questo Gran Premio di Austin ci consente di recuperare una poesia che ci facevano studiare alle medie, alle superiori, che dovrebbe ricordare anche lei perché era brevissima ed era quella che faceva ed è subito sera, sì, se la ricorda
più o meno.
Questo non era difficile da mandare a memoria. Adesso in Ferrari a Austin debutta il nuovo direttore tecnico,
sì,
e come si chiama? Si chiama, sì, Serra,
sì.
Quindi il titolo per questa attraversata dell'oceano da parte del signor in rosso è ed è subito Serra, sì, dato che correremo nella notturna italiana di domenica, avremo un nuovo fondo della macchina e io sto già malissimo perché tutte le volte che in Ferrari portiamo degli aggiornamenti, degli sviluppi.
Ma si portano dietro anche quello vecchio, però, perché chissà mai, eh?
È un attimo, sì, non è fondo, escluso, non è escluso che poi il nuovo lo lasciamo a Sainz, che tanto ormai, sì, è l'esodato,
povero Sainz,
con la valigia
vuole
in mano,
vincere ancora una
e,
corsa,
e rimettiamo il fondo vecchio sulla macchina di Carletto, capito?
Sì, però...
perché noi poi, come diceva il famoso bravissimo Corrado Guzzanti quando imitava Corrado Bertinotti, anche noi in Ferrari piace fare degli scherzi. Ti ricordo quando veniva fuori diceva: ma faccio cadere il governo fuori, ma è uno scherzo, e noi in Ferrari uguali. Sì. Noi facciamo degli scherzi, capito? Diciamo a Leclerc: abbiamo preparato un fondo nuovo.
E poi uno scherzo.
Ti darà un vantaggio. Ma poi in realtà arriva il curato di campagna, Fred Vasseur, e dice: è uno scherzo, stavamo scherzando. E rimettiamo il materiale vecchio. Vabbè.
Però lei dovrebbe, lei non mi segue, dovrebbe frequentare un po' di più gli Stati Uniti, perché lì è veramente la golden era dei motori, l'amico Domenicali lo sa benissimo, Liberty Media americana, proprietà del Circus, lo sa benissimo, tanto che un team americano tipo Cadillac Andretti, un pilota americano tipo chi vuole lei, prima o poi bisognerà darlo agli americani, che sono assettati di benzina dei motori, lei lo sa.
Beh, questo io immagino che possa accadere anche in tempi medio brevi, però questa sua passione per le Americhe
andrebbe spiegata
a chi ci ascolta, che lei ha un figlio in Oklahoma,
sì,
una figlia in Texas e una dubbia paternità nel Wisconsin. Adesso in America si parla molto di stati chiave per la corsa alla Casa Bianca. Lei, secondo me, ha frainteso il senso della parola chiave, capito?
No, ha disseminato
prole.
Io vado, annuso anche l'aria preelettorale.
Lei quando arriva là fa Make Great America Again, lei, come diavolo dice, The Donald, no? Nel senso che combatte l'inverno demografico degli Stati Uniti.
Anche negli Stati Uniti, mondiale, mondiale combatte.
Lo so.
Io adesso proporrei di fermarci un attimo, poi abbiamo un grande figlio di Giacinto Facchetti, e cioè Gianfelice Facchetti, perché quando si raccontano certe storie, tra poco me ne parleremo, è come sederci sempre sulle ginocchia del nonno, che non è Turrini, e ascoltare la favola.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Ieri ci siamo potuti emozionati quando è entrato Daniel Maldini davanti a papà Paolo, alla mamma che faceva le riprese, ma perché ci sono queste storie familiari, ci sono delle storie che ci colpiscono molto. Basta un dettaglio, ad esempio, come una valigia per riprendere il racconto di una leggenda che non è solo sportiva. Lo sa molto bene Gianfelice Facchetti. Ciao Gianfelice, buongiorno.
Ciao, buongiorno a tutti.
Che al Teatro della Cooperativa di Milano dal 22 ottobre al 31 di ottobre porterà sul palco una storia che non ci stanchiamo mai di sentire raccontare, quella del grande Torino, no? Partendo proprio da una valigia.
Sì, partendo da, dalle cose che sono state trovate, da alcune delle cose recuperate nelle valigie tra i rottami dell'aereo che portava a casa i giocatori del Torino, e da lì cercare di far parlare la memoria, portare a galla e riportare vicina una storia e le gesta, quei campioni, la loro umanità, anche in realtà l'umanità del mondo che girava attorno a loro, perché sicuramente certo, c'era un paese molto solidale che cercava di rialzarsi insieme, quindi è uno spaccato di storia del paese che mi sta molto a cuore recuperare.
Fai bene a dire del paese, perché come dice Mourinho, chi sa solo di calcio non sa niente di calcio, questa è una delle sue più delle sue migliori uscite, no, perché anche perché incredibilmente Leo, ci sono è bello notare come ci sono storie di sport che non sono solo di sport, che non ci annoiamo mai di sentire, che non escono mai dal cuore della gente. Come dicevo prima, torniamo tutti bambini e ci mettiamo sulle ginocchia del nonno che racconta sempre la stessa favola, che sia quella del grande Torino, di Senna, di Pantani, di queste cose qui.
È vero, intanto io saluto Gianfelice che è una persona stupenda. Mio padre,
grazie.
Ciao, ciao. Mio padre, subito dopo la guerra mondiale, per scampare alla miseria, andò a fare il muratore a Torino e mi raccontava sempre che una delle pochissime gioie che aveva in quell'Italia povera era la domenica andare a Philadelphia a vedere giocare il grande Torino. E io sono diventato interista una generazione dopo, perché il papà, che non era un particolare fanatico di calcio, quando vide giocare con Giacinto Facchetti, il figlio di Valentino Mazzola, mi disse: questa è la squadra per la quale bisogna fare tifo. E sono quelle robe che appartengono alla miglior cultura nazional popolare. Il grande Torino è stato un simbolo, come ha accennato Gianfelice, di un'istanza di rinascita, di riscatto di un popolo intero. E poi è stato consegnato la leggenda da quella tragedia terribile. Io ricordo il racconto che me ne fece Giampaolo Ormezzano, che è il maestro di tutti noi, che era un ragazzetto, no? E che era tifosissimo Granata, e che mi ha narrato quello che provò il giorno del funerale collettivo nella città, la Mole Antonelliana, la Fiat e tutto il resto, che sembrava che il mondo si fosse fermato. Questa è davvero l'unicità delle storie che dallo sport vanno oltre il contesto semplice della cronaca dell'agonismo.
E tu sei stato al funerale di Senna, tu fosti uno
io
dei
sono
pochi,
stato, sono cioè, stato la sull'aereo sono stato sull'aereo da Parigi a San Paolo con accanto la bara di Senna avvolta nella bandiera verde oro del Brasile, perché come mi spiegò il comandante della compagnia di volo brasiliana, mi disse: per legge le salme debbono viaggiare nella stiva, ma lui no, perché è un eroe nazionale e l'ultimo viaggio lo deve fare come se fosse ancora tra di noi. E questa è, ripeto, la meraviglia anche tragica, la nobiltà straordinaria degli eroi che non rimangono solo confinati, come dicevo prima, alla cronaca dei loro successi sportivi.
Certo che Gianfelice, questa di Turini e di suo papà non la sapevo, è un racconto nel racconto.
Sì, ma ce ne sono tantissime. Lui ricordava Giampaolo Ormezzano, che è stato per noi grande fonte di ispirazione, e che ogni volta che dice qualcosa sul Toro dice veramente cose incredibili, che io riporto testualmente, quando dice che il Toro è un assoluto naturale e il resto è un tutto molto molto relativo. Quando dice, gli dico: vabbè, ma alla fine di due ore di intervista che cos'è il Toro per te? E lui ti dice: il Toro è mio padre. Cioè, come dire, sono frasi che sono difficili da sviluppare aggiungendoci dell'altro, perché sono proprio di una ricchezza, di una densità nella loro semplicità, che però ti danno l'idea di queste certo, cose che raccontava Turrini poco fa.
No, ma d'altra parte, insomma, tu hai vissuto sulla tua pelle cos'era e cos'è stato per l'Italia e per gli italiani tuo papà. D'altra parte, vedi, anche questa saga dei Maldini, no? Sono quelle cose che ci restano addosso.
Sì, sì, assolutamente. Io mi sono sempre trovato molto vicino a tutto questo. Per papà, anche per lui che era del 42, il Grande Torino erano i primi miti di riferimento per un bambino che giocava a calcio in mezzo alla strada. E nel 42, 5, 6 anni, 7 anni erano quelli, tant'è che scherzando quando mi calciava in porta così per allenarmi a 10 anni mi chiamava Bacigalupo. E erano proprio dici, ma tu chi fai quando giochi? Chi scegli? Io faccio Mazzola, tu fai Bacigalupo, io faccio Maroso, uno faceva Facchetti e uno fa Maldini. È bellissimo, bellissimo questo passaggio di testimone, tra l'altro. Udine, anche qui nella storia del Torino, ed è uno snodo del racconto, ci sono città che tornano, città che si rincrociano, luoghi che attraversa la squadra in tanti passaggi della propria storia, della propria epopea. E anche qui nella storia di Maldini, Paolo che debutta a Udine e Daniel che mette la maglia della nazionale a, sì, Udine. Insomma, i grandi hanno anche proprio degli appuntamenti sia col tempo che con,
bravo, bravo, che con lo ragione. Spazio. Il calcio, la sceneggiatura se la fa da sola, noi la raccontiamo, sì, come fai tu. Ciao Gianfelice, in bocca al lupo, Teatro,
grazie,
della Cooperativa, il Grande Torino, 22-31 di ottobre. Beh, siamo stati molto lirici, Turrini, non le ho neanche chiesto, non ho neanche fatto
io quando sento queste cose. Io forse anche per l'età mi commuovo, tra l'altro vedi, parlavamo dinastie eccetera, no? Maldini, Pacchetti. Il 7 maggio del 78 io da ragazzo ero casualmente a San Siro, avevo 18 anni per una partita inutile Inter Foggia, ultima giornata di un campionato, e però quella si rivelò poi, non c'erano i social quindi lo si scoprì a sera inoltrata, l'ultima partita di Giacinto Facchetti, che giocò quel match, e poi alla fine convocò i giornalisti e disse: io ho capito che è meglio smettere, non giocherò mai più. E a me è sempre rimasto impresso, no? Che ero lì e non lo sapevo, e ho visto giocare per l'ultima volta uno dei più grandi calciatori italiani del Novecento. E questo mi fece ripensare a mio padre, Valentino Mazzola, il Torino, lo mitico stadio Filadelfia. Insomma, questa è,
sì, per scomodare il Sorrentino.
È la grande bellezza dello sport che diventa.
Ma è chiaro. No, l'ho commossa in quest'ultimo tratto, ma vedrà che la prossima settimana, martedì prossimo, ci divertiamo con Austin, Texas e tutto quello che ci racconterà. Grazie davvero a Leo Turrini e Claudia Schiattoni in redazione, ad Anna Rivi in regia, tutti convocati domani alle 2.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però?
Saluti!